Allora, in preparazione a Shavuot, vorrei dire qualche parola di introduzione al libro di Ruth. Allora, come sapete, il libro di Ruth noi lo leggiamo a Shavuot come ognuna delle cinque Megillot viene letta in una festa ebraica. In due casi si tratta di un uso fondamentale. E non c'è Purim senza la lettura della Megillat Esther e non c'è Tisha B'Av senza la lettura del libro di Echa, delle Lamentazioni. Le altre tre Megillot sono attribuite, attaccate ad altre feste con un legame di collegamento che è un pochettino più debole. Allora noi abbiamo Shir HaShirim che si legge a Pesach per vari motivi, e il canto della primavera anche, ma Shir HaShirim non si legge soltanto a Pesach. Io non so se voi usate qua, ma io mi ricordo 50 anni fa Kabbalah Shabbat ci stavano tutti, tutte le persone che venivano da tribù, lo dicevano a memoria, stavano lì, mi è impressionato tutti questi qua che fanno Shir HaShirim, tutto a memoria, qua 50 anni fa ormai. Come? Non è importante. Shir HaShirim a Sukkot si legge Kohelet perché c'è questo aspetto di esistenza, questo richiamo autunnale, e Ruth si legge a Shavuot. Per quale motivo Ruth si legge a Shavuot? Intanto, da quando è che si sa? Si sa da un periodo tardo, dal tempo dei Geonim, quindi non è una cosa così recente. Poi c'è una tradizione che lo si diceva dopo Minchà di Shabbat, dello Shabbat che precede Shavuot. Oppure un'altra tradizione dice che lo si divideva in due parti, nei due giorni di Shavuot. Allora, siccome due giorni di Shavuot stanno soltanto nella Golà, si vede che evidentemente era un uso che nasce in Golà e che nasce abbastanza tardivamente. Comunque i suoi collegamenti con Shavuot ce li ha. E quali sono? Tra l'altro, quando ci sono tante spiegazioni a una domanda, vuol dire che non è così decisiva qualsiasi spiegazione. Allora, la prima spiegazione è, diciamo, di tipo temporale. La Megillah di Ruth parla del Ketzir Seorim e del Ketzir Chittim, cioè della mietitura dell'orzo e della mietitura del grano. E stagionalmente è la stagione, la mietitura del grano, quella di Shavuot. Tra l'altro, per quale motivo, vi sarete posti il problema, per quale motivo noi abbiamo tre grandi feste all'anno, Pesach, Shavuot e Sukkot. Pesach dura 7 giorni, Sukkot dura 7 più 1, e Shavuot dura 1. Perché Shavuot dura così poco rispetto alle altre, con tutto il compenso che c'è sta 7 giorni per i sacrifici, eccetera, eccetera? La spiegazione più razionale, senza andarsi a arrampicare gli specchi, è che bisogna lavorare in quei giorni, bisogna cogliere il grano, bisogna andare a mietere, per cui non è che si può distogliere tanta gente, bisogna essere, non soltanto il grano in Italia quando è che si miete? Cioè, non lo sa più nessuno. A luglio il clima italiano, in Israele si comincia a mietere prima perché fa più caldo, poi dipende anche se sei in collina o giù in pianura, ma non ci sta soltanto il grano da mietere, ci sta la frutta, è il periodo delle frutte perché è Shavuot e Chaga Bikurim in cui si porta la frutta, quindi tutti gli alberi producono la frutta, molti alberi producono la frutta in quel periodo, e quindi è un tempo di lavoro, quindi non si può distogliere gente tanto dai campi. Allora, siccome la Megillah di Ruth è ambientata in questo periodo, questo è un buon motivo di raccordo. L'altro motivo invece sul succo del racconto, che è quello di Ruth, che abbraccia l'ebraismo, si identifica l'ebraismo, quindi fa una Kabbalah delle Mitzvot, e quindi anche gli ebrei che stavano ai piedi del monte Sinai erano in qualche modo persone che in quel momento stavano diventando ebrei, perché quindi il popolo ebraico nasce in quel momento sotto alcuni punti di vista, e quindi il ricevimento da parte di Ruth della Torah è una cosa che riguarda la festa di Shavuot. E un altro aspetto è che questa Megillah è una Megillah che parla di cose virtuose, che tutte buone azioni, Chesed è l'aspetto diciamo dominante della narrazione, e allora siccome la Torah è strettamente collegata al concetto di Chesed, ecco che l'esaltazione del Chesed si addice al Matan Torah. E qualcuno, siccome la Megillah dà la genealogia alla fine di David Melech, e allora si dice che, siccome Midrash dice che David Melech è nato e morto a Shavuot, quindi in qualche modo la festa sua è la festa del Rotot. Questa è molto tirata. Un'altra spiegazione carina è che la parola Rut, nome Rut, è di Gemaria 606, Resh 200, Vav 6, Tau 400, quindi sono 606. E se pensiamo che le Mitzvot sono 613, che cosa c'entra questo? C'entra dal fatto che lei, essendo non essendo ebrea, già 7 Mitzvot doveva osservare, quindi 7 Mitzvot ci ha aggiunto quelle del nome suo, e quindi arriviamo a 613. E l'altra spiegazione interessante è che a Shavuot non è soltanto la festa della Torah scritta, ma è la festa della Torah orale. E in che maniera la Torah orale è collegata? È collegata attraverso un ragionamento molto interessante. Allora, la Torah, intanto Ruth da dove viene? La storia di Ruth la sapete, la riassumo brevemente. C'è una famiglia di ebrei, nel senso marito e moglie e due figli maschi, che durante un periodo di difficoltà economica vanno via da Betlemme e vanno in Moab. Dove sta Moab? Moab, se voi avete fatto la strada che porta da Gerusalemme a Massada, l'avrete fatta, si costeggia il Mar Morto, si costeggia tutto il Mar Morto, e davanti ci avete delle montagne dalla parte della Giordania. Fino a un certo punto, fino a un certo sbocco di un fiume che si chiama Arnon, l'Arno, Arnon è il confine inferiore di Moab. Praticamente tutta quella strada che fate per arrivare a Massada, davanti è tutto il territorio di Moab, cioè le montagne che vedete sono le montagne di Moab che si affacciano. Mosè stesso è morto su una montagna di Moab, le montagne più a nord, oltre il Mar Morto. Ed è stato un territorio che gli ebrei hanno conquistato quando sono entrati in Eretz Israele, e poi ha avuto differenti vicende, hanno avuto l'indipendenza e così via. Moab e Ammon sono le due nazioni vicine, le due nazioni sorelle, che nascono con un fattaccio, ed è la storia di Lot che fugge da Sodoma, e che le figlie di notte, ritenendo che fossero rimaste le uniche persone sopravvissute alla fine dell'umanità, ubriacano il padre e rimangono incinta, e da ognuno di queste figlie nasce un capostipite, uno è Moab e l'altro Ammon. Moab viene interpretato come Me'av, che è nato dal padre, nel senso di un incesto con il padre, e Ammon viene interpretato nel senso Am-On, come On, la desinenza On in ebraico, al contrario italiano On significa grande, in ebraico On significa piccolo, quindi Ammon sarebbe il piccolo popolo, il popolino. Sono tutti due nomi abbastanza dispregiativi, se vogliamo. E quando gli ebrei attraversano il territorio di Moab per entrare nell'Eretz Israel, si rendono colpevoli di un grave reato i Moabiti, nel senso che all'ascello Kid Mutem Balechem Uvamaim non si sono venuti incontro con il pane e con l'acqua, cioè questi poveracci camminavano e loro non gli venivano incontro, non gli davano niente. la cosa più elementare. Allora, questo fatto considera la Torah un reato grave e infamante, e per questo motivo la Torah dice, proibisce che Ammoni e Moabì entrino Bikkat Hashem, proibisce di sposarsi con Moabiti e Ammoniti. Allora, se la Torah proibisce di sposarsi con Moabiti e Ammoniti, com'è possibile che una Moabita si entri a far parte del popolo ebraico e addirittura diventi la antenata, dopo quattro generazioni, di Davide Amelia? Praticamente la stirpe messianica c'ha dentro una persona che nella lettura letterale della Torah non dovrebbe venire a far parte del popolo ebraico. Il problema come si risolve? Lo si risolve con un midrash che noi troviamo nel Talmud, in cui si dice, molto stranamente si gioca su questo, chi è che quando passi lungo la strada ti viene incontro con il pane? Non sono le donne, perché le donne se ne stanno chiuse in casa, tu non esta a casa, resta chiuse in casa. Chi è che ti viene incontro? Sono gli uomini. Per cui chi è che si è macchiato di infamia, che non tiene incontro? Gli uomini e non le donne. Per cui chi sono gli Ammoniti e i Moabiti? Ammoni velo Ammonit, Moabì velo Moabit. Ammonite e non donne, Moabita e no. Allora, questo lo dice la tradizione orale. La tradizione orale interpreta in maniera radicalmente differente dalla interpretazione letterale quello che è scritto nella Torah. Allora, nel momento in cui noi celebriamo il Matan Torah, non celebriamo soltanto la Torah scritta, celebriamo anche la Torah orale, e lo facciamo ricordando una storia che senza la Torah orale non si sarebbe potuta realizzare. Allora, questa storia di Ruth è una storia che finisce in bellezza, e nella quale lei si sposa, e da questa discendenza, mi ha detto, discende Davide Amelech. Allora, delle domande che si sono poste: a che serve questo racconto? Che cosa deve dire? Allora, un'ipotesi è che questo racconto serve per dimostrare qual è la ascendenza di Davide Amelech, che magari qualcuno ci aveva da ridire che Davide Amelech era di oscure origini, che derivava da miscugli con altri popoli. Invece, se costruisce questa storia, una cosa si dice: sì, deriva da una madre di un altro popolo, ma in realtà era una donna estremamente virtuosa. Quindi, al contrario di quello che voi vorreste dire, che questi sono che viene da un popolo infame e così via, questa è una persona che ha riscattato completamente le sue origini, e quindi Davide discende da una persona nobilissima. Questo è una cosa. E poi c'è tutta una storia che è molto interessante, perché l'argomento è attualissimo. Nel libro di Esra e nel libro di Nehemiah si racconta quello che succede al popolo ebraico quando rientrano dall'esilio babilonese, e si racconta una storia molto strana, molto stupefacente, e cioè che tutta la gente che è tornata dalla Babilonia in Israele, senza distinzione di livello, di casta, di censo, eccetera eccetera, i guanim, la gente normale, si sono buttati a sposarsi con le donne locali, facendo dei figli con queste donne. E queste donne di quali popoli? È detto proprio con Ammonite, con Moabite, con donne di Ashdod. E appunto tale che gli autori dicono che i figli che nascono da queste qua non parlano ebraico, parlano Ashdodì, la lingua di Ashdod. Vabbè, Dumbarassi, questa è Ashdod del senso di Israele. Comunque, allora, rispetto a questa storia, sia Ezra che Nehemiah si arrabbiano moltissimo, digiurano, convocano l'intero popolo, convocano l'assemblea del popolo e fanno un grande invito al pentimento. Il quale invito al pentimento significa In che termini si fanno pentimento? Mandate via tutte queste donne, ve annolat mehem, e che è nato da loro, ve chattorai yaseh, e si faccia secondo quello che dice la Torah. Questo è interessante perché intanto è una delle prove, come tutte le prove poi sono sempre discutibili le prove, è una delle prove del fatto che chi nasce da una madre non ebrea non è ebreo. Annolat mehem, cacciate via le donne, e chi è nato da loro. Se i bambini non parlano ebraico, sono degli stranieri, cacciateli via. L'altra cosa molto strana e molto curiosa è che questo verso dice vechatorah yaseh, e si faccia secondo la Torah. Lo sta scritto nella Torah? Lo sta scritto nella Torah? Perché nella Torah c'è scritto esplicitamente lotit chaten, non ti devi sposare con loro. E il riferimento a questo lotit chaten non è a chiunque. Nella Torah c'è scritto in teoria lotit chaten con i sette popoli, i sette popoli che stavano in Eretz Israel, momento della cosa. Ma non c'è scritto che non ti devi sposare gli altri popoli, non c'è scritto. Cioè, però quel brano dice Peniasur, perché questo Peniasir, perché questa unione rischia di allontanare la persona che si sposa, la straniera o i discendenti della persona, da allontanarli dal Signore. E allora Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon diceva le rabbot con la messirim, questo comprende tutti coloro che possono allontanare, cioè tu non ti devi sposare con qualsiasi persona estranea che possa allontanarti dalla Torah. Però questo poi il Midrash ricama sulle parole di quel brano in Devarim per dimostrare che appunto c'è che il matrimonio con questi non è valido, che i figli che nascono non sono da una donna non ebrea, non sono ebrei, eccetera, eccetera. Però non è così esplicito, mentre invece Nehemia ha detto vechato rayase, se l'ha fatto secondo la Torah. Allora ha detto che questo potrebbe essere una delle prove più antiche del fatto che i figli di madre non ebrea non sono considerati ebrei. Però c'è qualcuno che dice che questo non dimostra ancora niente, che potrebbe semplicemente dimostrare che in quel periodo a Ezra e Nehemia gli aggirava male, erano molto rigorosi e hanno deciso che in un momento di emergenza dovessero cacciare tutti quanti. Questo non vuol dire che però fosse quella la regola. Ok? Allora, sta di fatto che in quel periodo si è deciso in maniera molto rigorosa. Allora, c'è qualcuno che ha detto, qualcuno che non è fa parte della tradizione, qualcuno che ha detto e che ha scritto che la Megillah di Ruth è una storia inventata, nata come pamphlet, come libello politico, per contrastare Ezra e Nehemia. A loro che dicevano che bisognava cacciare le donne straniere, le Moabite, le Ammonite, eccetera, eccetera, questa storia dimostrava che invece le donne straniere potevano tranquillamente far parte del popolo ebraico e che addirittura David Amelach discendeva da quello, il Messia tanto atteso discendeva da quello. Quindi che cosa mi stanno a raccontare questi fanatici, questi talibani che cacciano via? No, non è così, non è cosa da talebani. Quindi questo è molto carino, questa discussione, perché fa vedere che tutte le discussioni che ci stanno adesso intorno a questo tema non sono nate oggi, sono di millenni fa, e c'è sempre stata un'opposizione tra quelli che sono considerati talebani e quelli che sono considerati per turisti, e qualcuno vorrebbe attribuire la scrittura del libro di Ruth proprio alle frange liberali del popolo ebraico che volevano mescolarsi con tutti. In realtà tutta questa tesi può essere smontata, perché Ruth è l'eccezione che conferma la regola. In che maniera è Ruth l'eccezione che conferma la regola? È perché è una persona che si identifica completamente con le sorti del popolo ebraico, a differenza della cognata che decide di tornare indietro, si chiama Orpa. La parola Orpa contiene nella radice Oref, che indica la cervice, cioè una che si è voltata indietro e è tornata indietro. Tra l'altro il Midrash dice che lei se n'è andata via, e il Midrash dice che tornandosi indietro è stata violentata, e da questa violenza è nato il gigante Goliath, che è quello che poi David ha dovuto uccidere. Quindi c'è stato tutto un collegamento, tutto un passaggio del genere. Mentre invece Ruth segue la suocera e fa l'alia, perché va in Eretz Israel, e decise di osservare le regole e l'identificazione col popolo. Lei fa una dichiarazione di Ghiur, lei è il prototipo dei Ghirim e delle Ghirot, perché dice Amech Ammi Veloach Eloai, il tuo popolo è il mio popolo e il tuo Dio è il mio Dio. Quindi c'è proprio una dichiarazione di identità completa. Quindi la storia di Ruth non dimostra che è permesso sposarsi né Moabite, ma dimostra invece che quando una persona accetta di osservare la Torah, Mitzvot, eccetera, eccetera, è benvenuta, altrimenti no. E quindi non è un pamphlet politico in favore di ammettere tutti quanti contro Ezra Nehemia, ma invece dimostra esattamente il contrario, è il sostegno. Chi è che ha scritto questo libro? Dal punto di vista della tradizione, questo libro l'ha scritto Shemuel. Quindi è un libro ambientato nel tempo degli Shofetim, dei giudici, prima della nascita della monarchia, quattro generazioni prima di Davide, quindi diciamo un secolo prima della nascita della monarchia.
Questo contrasto, perché Ruth non è né sposata e con una cosa dall'altra parte è chi è sposata, chi c'è figli, ma Ruth non è sposata, non c'è neanche figli.
No, no, attenzione, chi è sposata e chi ha figli, quelle erano sposate ai ebrei.
Ecco, ma lei non è sposata, non c'è figli. Potrebbe essere sotto cos'è? Chi non è sposata, non c'è figli, accettiamo. E questo va a leggere in parte. Se
c'è un figlio
c'è un problema, perciò non è che
stanno in contrasto. Io chiedo se c'è figlio, vediamo pensare se faccia una sanatoria, tutti dentro.
E se non l'altro anno, qui invece se ci può sapere che è libero, e così potete andare a pubblicare la
cosa. Allora, andando su alcuni particolari, il libro inizia con la storia di questo nobile che è Elimelech. Si dice che è una persona importante che si sposta, e i Midrashim sottolineano il fatto che tutte le sciagure che gli cadono dipendono dal fatto che lui, capo di Israele, in un momento di difficoltà del popolo, l'ultima cosa che doveva fare è scapparsene negli Stati Uniti a cercare fortuna, e quindi lui rappresenta un esempio negativo, e tutto quello che gli è successo è conseguenza di questo fatto. La storia poi discute anche sui nomi di questi figli. I figli si chiamavano uno Mahlon e l'altro Chilion. Qualcuno dice che Mahlon e Chilion sono nomi che indicano cose negative, perché Mahlon contiene dentro la parola Mahalan, quindi sarebbe il piccolo male. Chilion contiene dentro la parola di Kelia, che è distruzione, quindi questi qua già dal nome che ci avevano sarebbero stati condannati, perché prima che succede? Vanno tutti e quattro in Moab, Elimelech muore e lei diventa vedova. Poi ci sta i due figli che sposano, dopo la morte del padre, sposano due donne moabite, e poi uno e l'altro muoiono. Quindi abbiamo una situazione completamente drammatica. In realtà la parola Mahlon significa Mahalama, significa anche Mahol, che significa la danza, quindi ci sono quei nomi che hanno un significato ambiguo, che si possono tirare sia in bene che in male, anche il Kilion, perché il Kilion c'è anche la parola Kilia, è distruzione, ma significa la Kilia in ebraico è anche il rene, e Kol significa tutto, quindi significa completezza, quindi non dipende da quello che succede il significato del nome, lo stesso nome di una persona può essere tirato da una parte e dall'altra, e questa è la dimostrazione. Quindi costruire tante cose su questi nomi può essere un pochettino tirato. Questa storia propone, c'è un midrash che dice: in questa storia non c'è né Issur né Eter, ma c'è soltanto Chesed. Questo lo dice un maestro, però in realtà in questo libro c'è molta halakha, e si deduce molta halakha proprio da questo libro. Però la halakha che insegna è un pochettino, diciamo, tra virgolette, strana, perché rispecchia consuetudini molto molto antiche. Questa è dall'altra la dimostrazione dell'antichità di questo testo. Quali sono queste consuetudini antiche? Allora, in primo luogo c'è il discorso dell'ibum. L'ibum in italiano levirato, non è l'apostrofo levirato, ma levirato da levis, che significa cognato, è la regola che dice che quando una persona muore senza figli, il fratello del morto, questo mi ricorda Homer, il fratello del morto è tenuto a sposare la vedova per proseguire la discendenza. Ora, nel caso di Ruth, questa regola è già detta dalle parole di Naomi, perché Naomi dice: magari fossi giovane, potessi avere la possibilità di fare un altro figlio che poi mi si sposa. Quindi lei fa presente il fatto che tiene presente come la regola del levirato tra fratelli. Quello che fa Boaz è una mescolanza tra levirato e Geulah. La regola della Geulah dice che quando una persona, l'abbiamo letta proprio la parasha scorsa, che quando una persona si impoverisce, è costretta a vendere il suo terreno, c'è un diritto di riscatto, che spetta a chi è più vicino di parentela. E difatti Boaz stesso, quando va a chiedere il riscatto, chiede al parente ancora più prossimo se era lui disposto a farlo, e quello non è disposto a farlo perché non se lo poteva permettere. E in questo caso la regola del levirato si sovrappone a quella della Geulah. La cosa interessante è che c'è un evidente, non è neppure un midrash, lo dice proprio il testo, c'è un personaggio della Torah che viene citato nel racconto, che è Tamar, e la benedizione che danno a Boaz e a Ruth è quella, proprio la benedizione di Tamar, che ha generato Perez. E Tamar era un'antenata di Boaz. La storia di Tamar è che Yehuda aveva avuto dei figli, e il primogenito si era sposato Tamar, morto perché si comportava male. Il figlio successivo, Onan, si sposa Tamar ma non le vuole dare discendenza, muore pure lui, rimane un terzo figlio, Shelah, e Yehuda è riluttante a dargli questo figlio. Che cosa succede? Che Tamar a un certo punto passava da quelle parti, Yehuda si traveste da prostituta, attira il suocero, si fa mettere incinta, e poi c'è tutta la storia e si fa riconoscere. Ma questa storia contiene numerose analogie, perché in definitiva si tratta di un levirato fatto non col cognato ma fatto con un parente. E poi la stessa famiglia, la stessa discendenza, e quindi c'è un rapporto molto stretto. Tra l'altro, tenere presente che nella discendenza del Mashiach compaiono queste storie strane di donne con queste vicende qua. Ovviamente con Davide comparirà un'altra storia strana, che è quella di Batsheba. Tutte persone che hanno avuto un certo tipo di problematiche collegate alla sessualità, al marito e così via. Ruth che colpa ce ne aveva? Ma Ruth discendeva da un incesto primordiale fatto dal suo antenato, quindi da queste storie strane. Quindi la Geulà passa attraverso persone che hanno avuto nel loro pedigree delle faccende strane. Poi un'altra cosa importante per Shavuot è che tutto questo racconto parla delle regole che bisogna osservare per sostenere i poveri quando si fa il raccolto, e queste regole sono tre: Leket, Shechecha e Peah. Leket, che è quello che fa Ruth nel racconto, è quello che si chiama spigolatura. La spigolatura è la raccolta delle spighe. Quando non si andava con gli attrezzi meccanici, la raccolta del grano avveniva con una serie di operai che con una mano abbracciavano le spighe e con la falce le tagliavano. Ok, questo era il gesto che si faceva. La falce ancora rappresenta lo strumento agricolo per eccellenza. Non a caso lo spiegavano nel comunismo, era falce e martello. La falce rappresentava l'agricoltura e il martello, invece allora la falce rappresenta appunto la, allora quando c'è il contadino che raccoglie e taglia in questa operazione e poi ammucchia tutto quanto, lo ammucchia in un covone, tutto quello che raccoglie gli rimane in mano, ma ci sono delle cose che inevitabilmente gli cascano. Allora quello che dice la Torah è che è proibito andare a raccogliere queste cose che cascano. Ci sta dietro di te la squadra che va avanti, c'è la squadra dei poveri che va a raccogliere le spighe. Questo si chiama spigolatura. Se qualcuno si ricorda la poesia La spigolatrice di Sapri, questo faceva parte anche della. Questa è una mitzvah che è passata anche alla cultura cristiana, è una delle poche mitzvot che hanno ereditato. E qui tutto il racconto si basa su questo, però evidentemente quando è che quello che si raccoglie dopo una giornata di lavoro, un poveraccio, è poco. E poi ci sono sempre tanti poveri. L'altra regola è quella della PA. La PA significa che bisogna lasciare un angolo del campo che non viene mietuto dai tuoi mietitori, ma ci vanno i poveri. E quello che è interessante è che la Torah dice semplicemente di lasciarlo, non dice le misure, i maestri stabiliranno se ci sono misure e quali debbano essere, e stabiliscono anche che ci devono essere degli orari, perché se non ci stanno gli orari la gente si ammazza. È un'altra regola che stabilisce, interessante, a proposito della PA, che i poveri che vanno a fare il raccolto nella PA devono essere senza strumenti agricoli, che staccano con le mani. Perché questo?
Perché non possono prendere
tanto, perché lasciate
più roba
ai poveri,
facendo
più a mano, cioè, i poveri c'erano più roba prima, diciamo. Tutto perché non si ammazzino. Può succedere anche quello. E poi con questo video l'ultima mitzvah è quella della Shichecha. Dopo aver raccolto, tagliato il grano, si accumula in mucchi, covoni. E i covoni a un certo punto della giornata vengono presi e caricati. Quando alla fine della giornata del lavoro del carico, ops, mi sono dimenticato quel covone, non puoi andartelo a prendere, ma devi lasciare quel covone, anche quello, ai poveri. Allora, quello che è interessante è che i covoni sono oggetto di un sogno di Yosef. Uno dei due sogni di Yosef, uno riguardava le stelle e l'altro riguardava i covoni, dove ogni covone rappresentava uno dei fratelli. Quindi è interessante che c'è un simbolismo, e questi covoni dimenticati rappresentano un fratello dimenticato, una parte del popolo ebreo dimenticata. Bene, sentite, io
ho dato
ti auguri.